Bene, in questo nuovo episodio di Vita da DPO sono veramente contento di avere di nuovo Luca Bolognini, con la promessa che non rimarremo un'altra ora e mezza come il podcast scorso, ma cercheremo di essere un po' più sintetici. Grazie Luca davvero per l'intervento.
Grazie a te Giovanni, grazie.
Allora, il tema, come sapete, è il DPO al centro della nostra analisi, e questo è il motivo per cui abbiamo scelto tutti dei DPO di grande esperienza per cercare di ripercorrere questa figura che probabilmente nei lavori preparatori e nell'idea del legislatore europeo del 2013-2014 era di un certo tipo, poi 2 anni di pratica e 2 anni di attività l'hanno probabilmente declinata in maniere differenti. Allora, Luca, la prima domanda che ti faccio: tu sei anche uno studioso raffinato dei lavori preparatori delle norme, hai fatto dei commentari dove vai proprio a analizzare il percorso di come si è arrivati a certi istituti. Tu, prima, diciamo, prima del 2016, dell'entrata in vigore, come vedevi e come avevi immaginato la figura del DPO? È vero che anche tu scrivevi nel tuo commentario che il DPO in realtà in tante grandi multinazionali, in alcune grandi multinazionali, in realtà anche europee, era già una figura presente tendenzialmente, anche se con un nome differente. Però come te l'eri immaginato prima dell'entrata in vigore del regolamento europeo questa figura del Data Protection Officer?
Ma intanto seguì il dibattito che si ravvivò in quegli anni, e quindi io intendo, diciamo, da subito prima che la Commissione facesse la proposta nel 2012 agli anni successivi, quelli che hanno portato poi all'approvazione del GDPR, e seguendo quel dibattito. Molto vivo, appunto, molto acceso, su questo punto in particolare mi resi conto che c'erano due anime e due posizioni, per semplificare, che si scontravano. Una era un'anima più executive, un orientamento verso una figura di Data Protection Officer che fosse più simile a quella dei Chief Privacy Officers, quindi C-levels statunitensi, già ben noti, già molto diffusi negli Stati Uniti, paradossalmente nelle grandi multinazionali, che da bravi C-level erano e sono dei super manager, dei super esecutivi ad alto livello. E peraltro in molti casi pagatissimi, che si sporcano le mani, che certamente non fanno soltanto sorveglianza, non fanno soltanto vigilanza, controllo, indirizzo aulico, ma guidano interi dipartimenti e quindi decidono anche per altro finalità e modalità di trattamenti. L'altra anima invece era quella che spingeva, potremmo dire forse più in stile tedesco, per le pregresse esperienze tedesche, tra le altre, spingeva verso un DPO che in Italia potremmo definire un DPO ODV, un DPO di vigilanza, un DPO che non si sporca così tanto le mani con l'esecutività, un mini garante interno all'organizzazione di cui si deve occupare, quindi un qualcosa di molto diverso rispetto al super manager, all'americano, insomma, per semplificare, ma anche gli ascoltatori avranno capito cosa intendo. Poi è venuto fuori il testo finale, diciamo, degli articoli 37, 38, 39 del regolamento, e la sensazione è che sia saltato fuori un ircocervo, uno strano essere che mette insieme diverse caratteristiche, un po' del modello all'americana e un po' del modello alla tedesca, sempre semplificando rispetto alle origini di ispirazione di questo tipo di modelli. Quindi un soggetto che effettivamente da un lato deve mantenere indipendenza, autonomia, assenza di conflitto di interessi e certamente deve sorvegliare tra i suoi compiti l'osservanza, la compliance, la conformità rispetto alle normative vigenti e applicabili in materia di protezione dei dati personali, e e tuttavia dall'altro lato anche un soggetto che viene chiamato a dare consulenza, che viene chiamato a intervenire in determinati casi anche in maniera molto ficcante su determinate valutazioni o processi di aiuto, per esempio per l'esercizio dei diritti, e in questo senso quindi un soggetto che deve avere anche una capacità e una potenza d'azione che sicuramente non sono solo quelli dell'oracolo sorvegliante. Quindi questa è la considerazione che condivido con voi, con riferimento a quello che stavi dicendo.
Io ho notato che gran parte delle nomine dei Data Protection Officer in Italia sono arrivate nel marzo, aprile, maggio del 2018, cioè i 2 anni, diciamo dal 2016 al 2018, di pre-attuazione non sono stati tanto utilizzati per questa figura soprattutto. Lo vediamo anche in molti bandi aperti di molte pubbliche amministrazioni che sono ancora aperti dal 2018-2019. Secondo te è stata un po' sottovalutata questa figura nell'ottica dei 2 anni di avvicinamento alla compliance prima dell'attuazione del maggio del 2018? Tu hai notato nella tua esperienza attenzione a questa figura o è stata, diciamo, è stato, non voglio dire scelto a caso tendenzialmente, ma è stata lasciata un po' ai margini?
Ma io ho notato poca attenzione, chiaramente più attenzione, più sensibilità le ho riscontrate nelle grandi aziende sia italiane sia estere multinazionali che hanno tendenzialmente preso più sul serio questo tipo di ruolo e di incarico, però anche lì naturalmente con dei se e dei ma, con delle differenziazioni. È logico che grandi aziende molto legate al trattamento di dati, ad ambiti sensibili, data-driven, si sono rivelate subito attente, sensibili, e altre invece in realtà, per quanto grandi, non si sono quasi accorte di questa figura, quasi fosse una zanzara nella stanza. Mentre la sensazione è che gli enti pubblici l'abbiano presa con grande, come dire, leggerezza e lentezza. Non è, e credo che questo sia un aspetto, perdurante che non si è ancora risolto. Basta guardare ai budget che vengono stanziati, alle cifre che vengono indicate nelle gare in ambito pubblico, che sono impressionanti per la loro bassa entità, addirittura umilianti per certi versi. Cioè io leggo bandi per la ricerca di responsabili della protezione dei dati esterni che vengono fatti, vengono pubblicati da pubbliche amministrazioni, soggetti comunque tenuti al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici, che gridano vendetta, perché se tu sei un'istituzione di livello nazionale e cerchi un DPO ponendo come base d'asta da ribassare 6.000 euro all'anno, allora c'è qualcosa di grave che non va. Questa non è una critica di mercato meramente economica, ma è chiaramente una critica che si riferisce al fatto che chi offre questo tipo di budget a responsabili e DPO esterni vuol dire che non ha capito di cosa stiamo parlando, della gravità del ruolo, dell'importanza del ruolo, e spero che questa situazione cambi in futuro. Quindi all'inizio ho visto soprattutto le grandi aziende, e non tutte, a seconda dei settori, interessarsi e rispettare questa figura, onorarla. Progressivamente c'è stato sicuramente un miglioramento generale, continuo a rimanere pessimista per quanto riguarda l'ambito pubblico.
Secondo te, allora, nel testo del regolamento DPO interno e DPO esterno pari sono, nel senso che il regolamento è stato molto attento a lasciare al titolare, anche all'idea di accountability in generale, la scelta di un DPO interno o di un DPO esterno. Tu hai, per approccio tuo, hai qualche preferenza secondo te, oppure pari sono anche per te in un'ottica di adeguamento, di accountability e di protezione dei dati?
Premetto che io nel volume, quello del 2016, considerai chiarissimo e indiscutibile, sbagliandomi, il fatto che comunque, che fosse interno o fosse esterno, il DPO dovesse essere una persona fisica. Questa è una cosa che scrissi proprio apertis verbis in quel commentario, naturalmente. Abbiamo cambiato le tesi nel nuovo commentario del 2019, però lì, analizzando il testo come primo commentario del GDPR, io mi posizionai nel dire: è indubbiamente una persona fisica, se è un interno, ovviamente, nulla quaestio, ma anche se è un esterno, perché questo è un incarico disegnato per una persona fisica. Così non è stato, perché tu sai, Giovanni, che appunto le guidelines del gruppo di lavoro Articolo 29 aprirono all'idea di DPO esterni anche diversi dalla persona fisica, diciamo soggetti giuridici diversi dalla persona fisica e naturalmente anche persone giuridiche. Pari sono, ma io credo che dipenda anche in ottica di responsabilizzazione, dipenda da alcuni fattori. Se scegliere un DPO interno o scegliere un DPO esterno. Noi abbiamo clienti, apro una parentesi, i nostri clienti di studio sono normalmente aziende, medie, grandi, grandissime, soprattutto grandi, grandi, grandissime. Abbiamo alcuni clienti a cui abbiamo proposto un servizio di DPO esterno, esternalizzato, altri clienti a cui abbiamo proposto viceversa di evitare assolutamente l'assegnazione di incarichi all'esterno e di dotarsi di una strutturazione interna, di un DPO interno e di un ufficio DPO interno, casomai con il nostro supporto, diciamo da Data Protection Office, non Officer, esterno, come sostegno, come help desk, come hotline, come la chiamiamo noi, ma non certo come funzione vera e propria EDPO, perché non tutte le realtà sono uguali. Prima di tutto, il DPO interno deve avere competenze, deve essere una persona in grado di svolgere questo ruolo e per farlo non ci si improvvisa dalla sera alla mattina, non è che si possa prendere il primo che passa, che si è occupato fino alla sera prima di altro, di risorse umane oppure di qualità o di IT, e si possa trasformarlo d'emblée in un responsabile della protezione dei dati. Poi stiamo parlando di una figura che è inevitabilmente apicale. Io su questo dico una cosa che so che alcuni non condividono, ma più vado avanti, più ne sono convinto. Il DPO o è apicale o non è. Il DPO che deve avere un rapporto diretto con il vertice aziendale, quindi con il consiglio d'amministrazione, con gli amministratori, o è un soggetto apicale e come tale inquadrato all'interno, oppure sta tradendo il proprio ruolo, la propria indipendenza, la propria autonomia, in re ipsa. E avere un apicale costa. Costa perché non lo inquadri facilmente un apicale a pochi danari. Allora, anche queste sono considerazioni molto pragmatiche, se vogliamo, ma derivano anche da valutazioni teoriche, di cui tenere doverosamente conto se si vuole individuare un DPO interno. Poi un DPO interno in strutture complesse non basta a se stesso, ha bisogno di essere, come si suol dire, staffato, ha bisogno di poter ingaggiare consulenti, vuoi per appunto per avere un sostegno di carattere legale e tecnico, vuoi per poter fare attività di audit, di verifica che siano realmente indipendenti, perché un DPO che utilizza per fare le attività di audit i fornitori dell'IT, del Dipartimento IT, è un DPO che sta in sostanza chiedendo al controllato di autocontrollarsi, ma non sta usando le sue armi per controllare, per fare dei carotaggi, per fare delle verifiche. Quindi il DPO interno non risolve da solo la questione anche del budget da dedicare, ma dovrebbe comportare dei costi ulteriori. In molti casi, a mio modo di vedere, la soluzione è migliore comunque, soprattutto per strutture complesse che hanno delle buone professionalità trasformabili anche all'interno con un percorso, con un po' di pazienza. In alcuni casi io mi sono trovato a fare da DPO esterno con la promessa di accompagnare una risorsa interna a formarsi dopo un anno o due per prendere poi l'incarico internamente. Questa, per esempio, è una strada che mi sento di consigliare, anche molto saggia. Viceversa, il DPO esterno ha tanti vantaggi da vari punti di vista. Sono il fatto che normalmente si dà l'incarico appunto a un'entità che è una squadra strutturata, che fa quello di mestiere, che ha tante professionalità che possono intervenire, che non lasciano scoperto l'incarico e che sono in grado di sostenere anche dei carichi di lavoro significativi sulla competenza e l'esperienza. Si spera che l'offerta migliori sempre, ma sicuramente insomma, chi lo fa ad alti livelli mette a disposizione professionalità di estrema qualità, però è vero che un DPO esterno ha sicuramente meno grip, meno mordente, conosce meno e riesce a entrare meno nella sostanza, nella carne dell'organizzazione di cui si deve occupare. Questo è proprio vero ed è il motivo per cui io tendo a raccomandare, diciamo, fatte 10 le volte, 7 volte di più il DPO interno e solo 3 volte su 10 il DPO esterno. Però,
Ok.
ripeto, il DPO interno è una cosa seria, non si prende il primo che passa, non è un soggetto che agisce da solo e quindi se non ti puoi permettere questo tipo di qualità interna, allora è certamente comunque molto meglio affidarti all'esterno.
È chiarissimo. Luca, per chiudere questa prima parte sul ruolo del DPO, avevo altre due domande da farti, poi passiamo a vedere i trucchi segreti e la cassetta degli attrezzi del DPO. La prima domanda è formazione tecnica o formazione giuridica nel DPO? E la seconda domanda è vero che il DPO, per come è previsto nel regolamento europeo, è un po' servo di tre padroni, cioè il garante, il titolare e gli interessati avrebbero il diritto e anche il dovere di rivolgersi al DPO più o meno con lo stesso grado di forza e di incisività. E quindi i requisiti caratteriali del DPO anche per districarsi in un ruolo che non è semplice da gestire.
Sì, è un ruolo, a mio modo di vedere, soprattutto giuridico con competenze anche tecnico-informatiche, ma io sono tra quelli che sostengono che vi sia una preminenza della componente giuridica, che non vuol dire affatto avere il titolo d'avvocato o altri titoli. Quello che conta comunque è un'ottima competenza e una profonda esperienza in materia di diritto dei dati personali, fondamentalmente ed è chiaramente anche in materia di cyber security dal punto di vista normativo. Un DPO che sapesse solo questo e che si fermasse a livello normativo lascerebbe il tempo che trova e non avrebbe un grande successo, un grande effetto nell'organizzazione per cui presta questo tipo di servizio e di incarico. E ci vuole anche il resto, ci vuole anche quel 30% di competenza tecnica, informatica, e quando io dico tecnica, in realtà ci metto dentro anche molto di competenza organizzativa. E su questo dopo, a proposito di ferri del mestiere, cassetta degli attrezzi, qualcosa da dire ce l'ho. Però ecco, 60-70% diritto, 40%, 30-40% organizzazione e competenza informatica. Anzi, uso un gioco, uno scherzo che ogni tanto tiravo fuori in alcune mie lezioni in passato, parlando delle componentistiche privatistiche o pubblicistiche del diritto nel diritto della privacy. Normalmente dicevo, guardate, la privacy, la protezione dei dati personali, ecco, è composta per un 70% di diritto pubblico e un 50% di privato. E questi mi guardavano dicendo, ma questo sta dando i numeri sul 100%, non puoi dirmi 70 e 50. Invece era chiaramente voluto. Potrei dire più o meno la stessa cosa sul DPO. 70% diritto, aggiungiamoci pure un 50%, visto che stiamo dando i numeri, di organizzazione e competenza informatica, per arrivare a un 100% con un overlapping, con una sovrapposizione, di una parte di queste competenze che in molti casi vanno insieme, devono andare tutte insieme, quindi si sovrappongono e rendono, il sistema, funzionante. Per quanto riguarda l'essere servo di, tre padroni, è molto vero. Io prima citavo le competenze e le funzioni che si rintracciano, come tutti sappiamo, nell'articolo 38 e nell'articolo 39 del GDPR. A chi mi dice che non bisogna dare consulenza se si è DPO, io di solito rispondo con una pernacchia, naturalmente metaforica, perché è formalmente una delle task, uno dei compiti del DPO, dare consulenza al titolare, o al responsabile, ai dipendenti, e quindi è una delle attività da svolgere. Deve sorvegliare, deve avere un rapporto, deve rispondere al vertice gerarchico, e già su questo segnalo delle criticità. Non sempre il DPO, anzi direi spesso il DPO non è scelto e non è designato, perlomeno da un punto di vista sostanziale, a parte la formalità della delibera, ma non è un soggetto scelto direttamente dall'amministratore delegato. Come vanno le cose? Vanno così, che le funzioni competenti, sensibili per la materia privacy, protezione dati, che possono essere il legal, l'IT o chi altri, compliance, individuano la necessità di un DPO, ok? Oppure con l'aiuto naturalmente anche di consulenti durante due diligence e gap analysis, ma in ogni caso viene individuata questa necessità. Si fa la selezione del DPO, interno o esterno, e a quel punto il vertice aziendale è messo davanti a un adempimento, per cui chiede al direttore che si è occupato della cosa, o ai dirigenti comunque che ne hanno avuto voce in capitolo, c'è da nominare questo, dove devo mettere la firma? L'amministratore delegato oppure il consiglio di amministrazione si fa indicare cosa scrivere nella delibera del consiglio di amministrazione, cosa deliberare. Ma il DPO per questi vertici è 9 volte su 10, un totale sconosciuto all'inizio. È uno dei tanti, è una delle tante cose che bisogna fare, delle tante firme che bisogna mettere, e poi ci penserà lui. E l'interlocutore fondamentale invece chi è? È il dirigente, sono i dirigenti che hanno scelto il DPO, che hanno fatto in modo che il DPO venisse incaricato. Dal momento dell'incarico, però, il DPO, che continuerà a collaborare lealmente e quotidianamente con quelle funzioni che l'hanno scelto, che l'hanno coinvolto, che l'hanno apprezzato, deve essere in grado di scavalcarle e di far capire che questo scavalcarle non è un gesto di maleducazione o di scortesia professionale, ma è proprio un adempimento dell'obbligo del DPO di relazionarsi direttamente con i vertici. Che significa, faccio un esempio banale, che un report di verifica, di sorveglianza, non verrà inviato alla funzione, non verrà inviato all'interlocutore operativo, ma verrà inviato direttamente al vertice aziendale. Se non si è chiarito prima che questo avverrà, si creano dei, come si suol dire, dei permali, degli equivoci, dei malintesi che sono gravissimi. È bene chiarirlo, appunto, di solito nelle procedure di cooperazione con il DPO, tra il DPO e l'ente o l'azienda per cui presta servizio. Poi, come dicevi tu, il DPO è un mini garantino, come dicevo prima io, ma comunque tu lo dicevi nel senso della relazione rispetto agli interessati, che lo vedono come un ombudsman, un mini garante a cui potersi riferire, e quindi si trova in una posizione non sempre schierata dalla parte dell'azienda nel suo complesso. Anche solo l'esempio dei dipendenti, dei lavoratori che in veste di interessati possono rivolgersi al DPO per vedere tutelata la propria posizione, e in quel caso il DPO deve confermare la propria indipendenza e autonomia dalla società o dall'ente nel tutelare la posizione soggettiva del singolo interessato. Stessa cosa nell'essere interlocutore privilegiato dell'autorità. È chiaro che in quel caso non si discute, il DPO diventa antenna, centro di trasmissione e ritrasmissione delle informazioni e delle documentazioni e anche di collaborazione con l'autorità, è proprio una forma di cooperazione attiva quando richiesto e quindi certamente non si potrà porre nella posizione dell'avvocato difensore, come magari si pensava all'inizio, alcuni colleghi pensavano di poter fare all'inizio, per esempio durante ispezioni portate avanti dal garante. Ecco, non si è intorno a quel tavolo come nella veste di avvocati difensori, ma anzi, casomai, più di alleati, di ciceroni. O di Virgili, a seconda dei casi, che accompagnano gli ufficiali. È un lavoro difficile anche dal punto di vista psicologico, proprio perché si devono tenere equilibri di carattere relazionale e professionale con diversi soggetti che hanno interessi contrastanti in molti casi.
Perfetto, allora direi che abbiamo sezionato sufficientemente l'aspetto soggettivo. Ora veniamo all'aspetto pratico. Io so già che altri DPO mi hanno detto che ogni caso è a sé, cioè ogni intervento a seconda del cliente, delle criticità, richiede una personalizzazione. Però volevo sapere, tu hai in questi anni sviluppato una tua cassetta degli attrezzi, una tua lista di... una checklist, lista di adempimenti secondo te prioritari, sia tecnici, sia organizzativi, sia documentali, che sono un po' il tuo modo di partire per lavorare per qualsiasi nuovo cliente, indipendentemente dalle sue dimensioni, dalle sue esigenze?
Sì, prima ho citato qualcosa, ma adesso magari lo riepilogo con ordine. Allora, immaginiamo che oggi tu, Giovanni, mi assegni l'incarico di DPO della tua azienda o del tuo ente. Intanto non lo stai assegnando a me come persona, ma al nostro studio, quindi in questo caso come DPO esterno. Comunque, la prima cosa che io tendo a fare è volere un colloquio, un incontro con il vertice aziendale, quindi con il consiglio d'amministrazione, come minimo con gli amministratori che hanno la delega e hanno le competenze anche per questo tipo di materie. E perché voglio questo incontro? Da subito, proprio per allacciare quel rapporto sostanziale che altrimenti mancherebbe. Perché per loro io so che 9 volte su 10 io non esisto. Noi non esistiamo. Siamo come dicevo prima, uno dei tanti adempimenti, una delle moltissime funzioni di cui un capo azienda o un vertice aziendale si avvale per far funzionare la macchina complessa. Quindi è fondamentale questo primo incontro, che può essere anche una induction, può essere anche l'occasione per in mezz'ora, un'ora, non solo presentarsi, ma spiegare meglio quello che si andrà a fare e il fatto che poi si rimarrà in contatto costante. Poi io ho bisogno, e noi abbiamo bisogno, di procedere inevitabilmente a svolgere una due diligence e gap analysis, funzione per funzione, con tutti i dipartimenti, gli uffici, le aree che si trovano nel perimetro aziendale. Questo è inevitabile, è una cosa proprio che io non posso concepire di non fare se assumo un incarico da DPO. Devo mappare tutto, devo fare il terzo grado, in senso buono, ben inteso, a tutte le funzioni, dedicando qualche ora a ciascuna funzione per approfondire tutto quello che fa in termini di trattamento di dati personali, per portare a casa elementi che sono da un lato elementi preziosi per integrare o addirittura realizzare, aiutare a realizzare il registro delle attività di trattamento, ma soprattutto proprio per comporre una due diligence gap analysis da cui emerga trattamento per trattamento. Requisiti applicabili, requisiti, obblighi, adempimenti, divieti, grado di conformità, gap, quindi naturalmente non conformità rilevata, azioni raccomandate per rimediare a questa non conformità e magari anche delle valutazioni di rischio su vari livelli per quello che si è mappato. Perché questa è una fase inevitabile se si vuole fare questo mestiere? Perché se non lo si fa, si naviga a vista e si naviga anche al buio. Un DPO che non si doti di una due diligence gap analysis da subito, dall'inizio, non sa dove sta operando, non sa dove si trovi in mezzo al mare. È un po' come il mio barbiere di Bologna. Io vivo a Roma, ma dal barbiere continuavo pre-Covid ad andare da più di 15 anni a Bologna, perché ci sono affezionato. E quel barbiere all'antica, non puoi entrare dentro chiedendo di fare solo il taglio senza lo shampoo. Ecco, per usare questa metafora molto concreta, anche con noi non puoi fare solo il taglio, serve anche prima lo shampoo dei capelli e quindi la due diligence gap analysis. E questo è veramente il primo
Tra l'altro,
passaggio.
Luca, la due
Poi,
diligence, tra
sì.
l'altro, oltre ad aver, hai perfettamente ragione, notavo alcune sanzioni di garanti, penso al garante inglese nel caso di Marriott, ad esempio. Lì è stato proprio accusata Marriott, la catena di alberghi, di non aver fatto una due diligence informatica e tecnologica
Sì.
correlata alla rete di Starwood, della catena di hotel che aveva acquistato e che poi ha portato, diciamo, la vulnerabilità all'interno della rete. Quindi, secondo me, la due diligence dovrebbe anche assumere un'idea più ampia della classica due diligence contabile, fiscale, societaria che viene fatta nel diritto commerciale o nelle fusioni di società. Qui c'è anche una due diligence tecnica, di vulnerabilità dei sistemi, soprattutto quando uno fa sviluppare delle app all'esterno o sistemi di realtà più piccole vengono incorporati nel tuo. Quindi è molto di più di una due diligence tradizionale.
Assolutamente, sì, è una due diligence gap analysis che rispetta in realtà quelle percentuali, anche in sovrapposizione, a cui mi riferivo prima con riferimento appunto al ruolo alla figura del DPO da un punto di vista soggettivo. Quindi c'è dentro sicuramente molto legale, ma c'è anche moltissimo tecnico e moltissimo organizzativo, quindi ci deve essere. Abbiamo alcuni satelliti a questa analisi, cyber security, satelliti organizzativi, la due diligence guarda anche a quello, d'altronde non guardare a questo, tenendo in conto che il GDPR è soprattutto, direi, una normativa relativa a un nuovo sistema di gestione e di responsabilizzazione, non guardare anche all'organizzazione e alla sicurezza sarebbe incompleto e colpevole, sarebbe veramente colpevole. Però ecco, questo è il punto di partenza e chiaramente è un portolano di navigazione che si tiene vivo, che ci si porta dietro, si tiene vivo nel senso che da un lato ci aiuta nel tempo ad orientarci, a sapere dove andare, cosa fare. Dall'altro, navigando, ci accorgiamo anche di nuovi elementi. La geografia cambia e quindi noi cambiamo e facciamo cambiare con la geografia che scopriamo giorno dopo giorno anche quello che abbiamo riscontrato in due diligence gap analysis e quindi andiamo a correggere le mappe. Questo è un documento vivo, è un documento cruciale che il DPO si porta avanti per sempre finché mantiene quell'incarico. Lo porta avanti, lo aggiorna periodicamente, diventa anche una tavola fondamentale per rilevare le criticità a valle, degli audit, delle verifiche. Poi,
Secondo te, Luca,
sì.
perdonami, perché poi a me piacciono molto anche le tue idee un po' più innovative e anche un po' fuori dal coro. Questa attenzione a informativa, consenso e registro dei trattamenti, come da 20 anni, tranne il registro che tu sai è recente, però c'era prima il vecchio documento programmatico sulla sicurezza. Cioè questa attenzione che abbiamo da 20 anni su questi tre adempimenti, informativa, consenso e registro dei trattamenti nel GDPR, sono veramente così centrali anche nell'approccio e nell'ottica che stai dicendo tu, o concentrarsi subito su singoli adempimenti senza avere d'occhio, come dicevi tu, la mappa completa è assolutamente inutile, è giusto un esercizio formale, diciamo, ma non sostanziale.
No, assolutamente. La mappatura e la due diligence gap analysis multidisciplinare servono proprio a non mettere il carro davanti ai buoi. Pensiamo soltanto al numero di requisiti che possono emergere, e quindi di adempimenti, che possono emergere dal solo GDPR riferito a una normale organizzazione. Stiamo parlando di centinaia e centinaia di requisiti e di adempimenti. Quindi andare a prendere soltanto uno o l'altro significa per forza perdersi e non risolvere, non gestire a dovere quello che va gestito. Io tendo a distinguere tra due categorie che poi in realtà si suddividono ulteriormente in altre possibili classificazioni, però come minimo abbiamo due macro categorie di requisiti in una due diligence gap analysis che serve al DPO. I requisiti soggettivi generali, che sono quindi adempimenti, requisiti che si riferiscono al soggetto, all'entità soggettivamente intesa, e i requisiti oggettivi speciali, che sono requisiti che dipendono dall'attività effettivamente svolta da quel soggetto nelle sue varie articolazioni e funzioni. Poi ci sono dei requisiti soggettivi, soggettivo-oggettivi, li si può complicare in vario modo, ma facciamo un esempio. Un requisito soggettivo potrebbe essere l'obbligo di designare un DPO se si è un soggetto pubblico. Ok? Questo è un tipico requisito soggettivo. Un tipico requisito oggettivo speciale è un'informativa. È l'informativa. Quante informative ci sono in un'azienda o in un ente? Quante ne vanno fatte? E chi lo sa? Magari 1.000, magari 3, magari 100, perché dipendono, sono un requisito oggettivo speciale, dipende dalla attività che effettivamente viene svolta da ogni singola funzione. Poi si cerca naturalmente di razionalizzare e di sistematizzare. E poi queste si possono combinare in vario modo. Guarda caso, la designazione del DPO nel caso di cui alle lettere B e C, quindi nel caso dei privati in particolare, è un requisito soggettivo-oggettivo, cioè ricade sull'adempimento soggettivo, ma dipende dall'attività oggettivamente esercitata nel suo complesso come core activity dal titolare o dal responsabile. Poi, per andare rapidamente, comunque, fatto questo passaggio di mappatura e di diligence che resta sempre viva, naturalmente, che cosa succede? che in molti casi si riscontra la mancanza di un modello di organizzazione, gestione, controllo, privacy e protezione dati, e in quel caso bisogna aiutare l'azienda a dotarsene, anche perché nell'interesse del DPO, non avere una organizzazione adeguata interna comporta inevitabilmente che il DPO non saprà dove sbattere la testa, perché non avrà le cinghie di trasmissione, non avrà gli interlocutori all'interno delle varie funzioni. E, insomma, c'è bisogno di governance, c'è bisogno di modello e c'è bisogno di tutte le componentistiche perché questo modello poi cammini, prenda vita. Allora, io in questi casi normalmente faccio creare quella che chiamo la crisalide. Molto semplicemente, che cos'è questa crisalide? Immaginatevi un maxi cartellone, proprio un folder, una cartella condivisa in spazio sicuro, una maxi cartella che contiene altre sottocartelle. Ogni sottocartella è un work package, prevede un pacchetto di lavoro. Come si fa in tutti i progetti? Ogni work package si riferisce a specifici ambiti che derivano proprio da quei requisiti che sono stati individuati nella due diligence e gap analysis. Quindi io potrei avere una maxi cartella relativa, per esempio, ai requisiti oggettivi speciali dell'informativa. Immaginiamo che la maxi cartella Crisalide contenga una cartella che potrebbe chiamarsi Work Package 3, VP3, informative. All'interno di questa cartella, vi sembrerà noioso, ma io ci tengo a questa precisione, all'interno di questa cartella ci saranno delle altre sottocartelle, per esempio informative HR, risorse umane. E all'interno della cartella informative risorse umane ci saranno altre sottocartelle che si riferiscono a specifiche informative delle risorse umane. Cosa trovo dentro la cellula? Quali sono i mitocondri, eccetera? Dentro a questa matriosca, nella più piccola delle cartelle, ipotizziamo sotto cartella del VP3, informativa HR, candidati al posto di lavoro, magari per un certo tipo di fonte di raccolta, avrò un mini Gantt con anche all'interno un'assegnazione, una matrice dei ruoli in cui si prevedono i tempi e le persone, sia nostre sia interne alla funzione o alle funzioni che devono avere voce in capitolo sulla creazione di quel pezzo, di quella cellula, per decidere come ci si passa, quale palla entro quali termini. E poi nella stessa cartella si mettono le bozze, che potrebbero essere bozze prodotte dai consulenti oppure best of, come si suol dire, standard che sono già in uso e che sono degne di essere revisionate oppure redatte ex novo. In questo gioco di squadra si forma insieme il documento, è solo un esempio, qui stiamo parlando di un requisito oggettivo speciale come l'informativa, nel caso della governance naturalmente si vola più alto e non è questo il metodo. Comunque si crea questo gruppo di lavoro e anche l'occasione per farsi conoscere meglio dalle funzioni interne e per conoscerle ancora meglio rispetto alla mappatura iniziale e piano piano questa cellula prende forma. Alla fine di tutto questo lungo lavoro avranno preso forma tante tante cellule in tante sottocartelle di questa grande crisalide che finalmente poi, dopo mesi di lavoro o addirittura anni, in alcuni casi molto complessi, diventerà una bellissima, farfalla che però si spera non svolazzi e non viva solo per un giorno o due, quindi poi ci sarà
Il
il modo per
mantenimento
tenerla
che
viva.
guarda, è
Esattamente.
chiarissimo e non è affatto noioso. Allora, ci è rimasto soltanto un quarto d'ora e ho due domande importanti da fare per chiudere la nostra conversazione. La prima domanda è questa: sono iniziati i controlli di merito sul DPO che stanno facendo i garanti, soprattutto europei? ossia la sanzione al titolare per una scelta di DPO. Allora, innanzitutto per la mancata nomina di un DPO dove è obbligatorio, ma questo è abbastanza lineare, ma anche e soprattutto per la mancata, un errore nella scelta del DPO, magari una persona scelta in conflitto di interessi o per incompetenza. Quindi ti volevo domandare, noi in 2 anni, fino al 2018, ci sono stati circa 60.000 DPO che sono stati segnalati al garante, ma il garante italiano, soltanto la segnalazione del nominativo, ma non ha curriculum, non sa nulla di questo DPO. L'unica cosa che può controllare è se un'azienda, ad esempio, ne comunica due, e allora viene mantenuto il più recente. Secondo te inizieranno anche i controlli di merito sulle qualità del DPO da inserire nelle responsabilità per accountability? Questa è la prima domanda. E la seconda domanda, tu sei anche un docente, lavori tantissimo per la formazione. Il DPO è stato presentato, mi ricordo, alla conferenza stampa del garante precedente, quando ci fu l'entrata in vigore. Il DPO fu presentato anche come un po' un mestiere del futuro, scusa se banalizzo un po', cioè per tanti giovani, soprattutto in un periodo di crisi, anche come adesso, usciti dal Covid, la crisi dello studio legale tradizionale della professione. Tu lo consiglieresti a un giovane o a una giovane, e lo vedi anche tu come un possibile mestiere del futuro che possa veramente portare a una specializzazione in questo ambito?
Sì, allora, sul primo punto, non ho citato prima, ma naturalmente fanno parte dei ferri del mestiere anche i piani di audit e i piani di formazione, insomma tutte quelle pianificazioni che aiutano a tenere viva la farfalla quando è nata e quando sta volando e a farle avere una vita lunga e soddisfacente. I controlli sui DPO. Allora, il fatto che siano operati controlli sostanziali non formalistici, per carità, quindi non sul valore legale del titolo, per esempio, ma controlli sostanziali sul fatto che il DPO sia competente ed esperto in queste materie, io lo trovo cosa buona e giusta. È veramente importante. Come dicevo prima, non puoi designare chi passa per caso a fare questo tipo di mestiere, non ci si improvvisa e non si può designare un cavallo in questo ruolo perché non regge, o qualcuno comunque che non conosca la materia. E quindi ben vengano questi controlli sulla competenza ed esperienza. Ben vengano i controlli sull'assenza di conflitto di interessi. Quante realtà hanno preferito la scorciatoia di assegnare la funzione di DPO a direttori dell'area legale, direttori dell'area finanziaria, in aperto contrasto con le regole sull'assenza di conflitto di interessi? È vero che nelle guidelines, con riferimento al legale in particolare, viene lasciato aperto uno spiraglio, ma attenzione, è uno spiraglio relativo a figure legali che, per esempio, si limitino a una consulenza sulla contrattualistica in chiave astratta, ma un direttore del legale, un direttore del dipartimento legale di un'azienda è gioco forza un soggetto che determina finalità e modalità del trattamento, anche tremendamente invasive, perché immaginate tutte le strategie difensive verso le controparti, le cause che passano chiaramente dal Dipartimento Legale, quantomeno come regia, per non parlare di responsabili IT che vengono designati in questo tipo di ruoli. Quindi ben venga anche questa verifica sull'assenza di conflitti di interessi e sulla conferma invece dell'indipendenza e dell'autonomia. Attenzione, però, io tendo a guardare con prudenza a un'eccessiva pretesa che può essere rivolta verso il DPO. Mi spiego meglio. Se durante un controllo pretendi che il DPO conosca ogni, veramente ogni millimetro di ciò che succede, avviene, viene fatto all'interno della funzione che in quel momento è oggetto di controllo, probabilmente stai chiedendo troppo al DPO. Il DPO riesce a conoscere, il DPO è un essere umano, o comunque un'organizzazione di esseri umani che serve a un'azienda o un ente. Il DPO riesce a conoscere ciò che è possibile, che è ragionevolmente possibile nei limiti del tempo, degli sforzi, delle energie e del budget che sono dedicati a quel tipo di incarico. Il DPO nell'assunzione dell'incarico non ha la bacchetta magica per cui in pochissimo tempo si può garantire che questo ruolo conosca ogni minimo dettaglio di ciò che fa ogni singola funzione dell'azienda o dell'ente. Pretendere questo, in alcuni casi è davvero un po' troppo, quindi il mio invito è anche ad applicare proporzionalità e ragionevolezza, nel senso, di accettare che un DPO non sia onnisciente, non ha delle capacità divine o magiche comunque, per cui nulla di ciò che si muove nel perimetro aziendale, gli sfugge. Molto importante, se no il DPO diventa sia dal lato di un'autorità chiamata a verificarne l'operato più o meno direttamente, sia dal lato del committente del DPO, e quindi del titolare, del responsabile del trattamento che l'hanno designato, rischia di diventare il capro espiatorio, il parafulmine, perché ragionando secondo onniscienza, allora si dovrebbe considerare il DPO responsabile sempre per qualsiasi non conformità, per omissione quantomeno di avere di segnalazione del fatto che quella era una non conformità. Bisogna stare molto attenti. Il principio di accountability rivolto verso il titolare, se viene utilizzato con un colpo di Aikido dal titolare, dal responsabile, per rimproverare la non onniscienza al DPO diventa profondamente ingiusto e soprattutto irragionevole e sproporzionato rispetto al ruolo. E quindi sì, insomma, ben vengano i controlli di merito. Io dico una cosa ulteriore su questo. Ben vengano i controlli sul budget. Perché quando dicevo prima che un ente pubblico complesso, che gestisce dati di migliaia o di centinaia di migliaia di cittadini, è inaccettabile che destini 6.000 euro all'anno o anche meno a un ruolo di DPO. Ecco, quando dicevo questo, intendevo proprio dire che vedere un budget di quel tipo assegnato a un DPO annualmente dovrebbe rappresentare la pistola fumante. La prova evidente del fatto che non si è rispettato l'articolo 37, l'articolo 38 e l'articolo 39 del regolamento. Questa dovrebbe essere una valutazione quasi immediata. La cifra irrisoria in termini di budget assegnato, anche come emolumento al DPO. E per quanto riguarda invece, per tornare a pensare positivo e al futuro, per quanto riguarda la considerazione sul fatto che il DPO, il Data Protection Officer, possa rappresentare, come si è detto in questi anni, una professione del futuro, io ne sono più che convinto. E io credo che tra qualche anno, intanto le aziende e gli enti saranno molto più consapevoli e anche i vertici aziendali saranno molto più abituati ad avere a che fare con questo tipo di competenze e di ruoli. Non saremo più delle persone che arrivano e si presentano e ricordano al vertice che li hanno nominati di esistere, ma saremo mission critical, come si suol dire. Lo siamo già per numerose realtà che coi dati vivono e prosperano. Quindi, e come sarà una professione del futuro? Sarà una professione sempre più complicata, sempre più gravida di responsabilità, ma sempre più interessante, avvincente e senza diventare tuttologi, però sarà anche una professione sempre più varia, multidisciplinare. Probabilmente quelle percentuali che dicevo prima del 70 e 50 che poi vanno in overlapping, diventeranno un 170 e più 100, più 70, più 60 di discipline diverse che si andranno a sovrapporre e che bisognerà essere in grado di dominare. Di recente, in un convegno, ho citato una figura di artista, che era Giulio Romano, Giulio Pippi, detto Giulio Romano, il migliore degli allievi di Raffaello, e anche Giulio Romano, come d'altronde Raffaello, come accadeva normalmente ai grandi artisti in quell'epoca, era un artista di corte. L'artista di corte, andate a leggere, andate a vedere quante cose faceva. Non solo sapeva fare, ma quante ne coordinava, quante ne guidava. Erano architetti, erano inventori, erano pittori, erano moltissime cose insieme, anche molto concrete, anche in termini di compliance. Pensate all'essere ingegneri, architetti, però al contempo fare i dipinti, le sculture. Ecco, con dei ruoli anche in termini di conformità e di tenuta della macchina della corte rilevantissimi. Io prevedo che il DPO del futuro sarà un po' l'artista di corte delle aziende e degli enti del domani, e in questo senso raccomando di fare questo mestiere.
Questa annotazione è molto corretta, penso che l'hanno fatta anche i tuoi colleghi nel dialogo che abbiamo fatto. Alcuni hanno detto che sono necessarie competenze di economia, di organizzazione aziendale, di gestione del personale. Altri hanno detto che il DPO deve diventare esperto di comunicazione, di mediazione dei conflitti e di dialogo soprattutto con l'autorità. Altri che il DPO deve sapere anche comunicare e quindi l'attenzione al linguaggio, oltre ai due aspetti giuridico e tecnico. Il DPO deve essere esperto di analisi del rischio, deve avere grosse capacità di pianificazione, di task, di raggiungere obiettivi. Quindi alla fine è vero, si sta disegnando una figura dove l'aspetto di conoscenza della norma e l'aspetto della conoscenza della sicurezza rimangono, diciamo, incardinati nel GDP, negli articoli che tu hai citato. Però nella pratica più si fanno competenze trasversali, anche i soft skill che sono molto di moda, sicuramente si riesce a lavorare molto meglio in concreto, soprattutto penso nel pubblico, nelle grandi aziende, che sono due realtà molto, insomma, che prospettano delle sfide molto molto importanti.
Senz'altro, sì.
Bene Luca, io ti ringrazio tanto, siamo arrivati alla nostra solita ora, non abbiamo sforato l'ora e mezza come l'altra volta, quindi non rischiamo
Grazie. Grazie
minacce.
a te, Giovanni,
Ti prometto che
grazie.
ti disturberò molto meno in futuro, però ci tenevo ad avere la tua opinione anche su questo argomento. Ti ringrazio molto,
Sarò
Luca. Benissimo,
io a disturbarti, così anche gli ascoltatori saranno comunque sempre in compagnia.
grazie davvero, grazie.
Grazie.